Laser.
Una grossa gallina occupa l'appartamento. È così grossa che ha già diroccato qualche uscio nel tentativo di passare da una stanza all'altra. Non che sia molto irrequieta, tuttavia. È una gallina intellettuale e trascorre quasi tutto il suo tempo a leggere. Infatti è consulente della casa editrice A. L'editore le spedisce tutti i romanzi che appaiono all'estero e la gallina li legge pazientemente con l'occhio destro, perché non può leggere con tutte e due allo stesso tempo. Quello sinistro rimane chiuso sotto la bella palpebra grigia vellutata. Di tanto in tanto la gallina borbotta qualcosa, perché la stampa è troppo piccola per lei. Oppure fa clò, clò e sbatte le ali, ma nessuno può dire se lo fa dal piacere o dalla noia. Comunque, quando un libro non le piace, la gallina intellettuale se lo mangia. Poi la casa A manda un ispettore a raccogliere gli altri, che lei lascia sparsi per tutta la casa, e li pubblica.
Nella sua patria lo conoscono in pochi. I lettori di lingua italiana lo stanno riscoprendo grazie alla ristampa delle sue opere da parte di Adelphi. È Juan Rodolfo Wilcock, argentino di Buenos Aires, della cerchia di Jorge Luis Borges, che verso la fine degli anni 50 si trasferisce in Italia, imparando una lingua che non è la sua, ma che riuscirà a padroneggiare come pochi altri. Pensiamo al rapporto di Nabokov e Conrad con la lingua inglese. Wilcock si rivela da subito uno scrittore difficile da incasellare, che interpreta la sua presenza sulla scena letteraria italiana mostrando una spiccata insofferenza verso le mode, i luoghi comuni, i canoni espressivi tradizionali, a cui ricorre soltanto per farne sarcastiche parodie. È l'atteggiamento di un teppista della letteratura, se possiamo adattargli la formula con cui Pasolini sintetizzava l'attitudine di Giorgio Manganelli, una creatura aliena che si aggira nell'Italia del boom economico come un bracconiere di mostri, di disadattati che non hanno trovato posto tra gli ingranaggi della società in cui la gente cosiddetta normale prospera e ingrassa. Ci aiuterà a delineare un ritratto di questa singolare figura di scrittore Andrea Gialloreto, docente di letteratura italiana moderna e contemporanea e di letterature comparate presso l'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara. Cominciamo, professore, dal brano che abbiamo appena ascoltato, che ci dice tanto su Wilcock.
Il brano offre un gran numero di indicazioni sulla carta d'identità culturale dello scrittore argentino. Anzitutto rende manifesta la sua araldica letteraria. Wilcock appartiene alla genealogia dei Savinio, dei Landolfi, dei Manganelli, dei Malerba, scrittori che inalberano l'assurdo, l'abnorme e il grottesco come immagini speculari della nostra epoca e allo stesso tempo ne fanno l'antidoto alla perversione dell'intelligenza, oggi sottomessa al conformismo e al dogmatismo ideologico. Con la sua scrittura, crudele e paradossale, Wilcock ha sposato il progetto flaubertiano di irridere lo sciocchezzaio dell'eterno ceto borghese. L'eccesso di intelligenza e di solitudine gli è stato perdonato solo da pochi spiriti affini, come Ennio Flaiano, che in un frammento pubblicato nella Valigia delle Indie gli ha dedicato un epitafio immaginario: «All'arte poetica e narrativa, la misantropia alleando, qui giace qua Rodolfo Wilcock. Tu, passante, non soffermarti, ma tu, gloria, dimora».
Ed ora un estratto da un libro assolutamente unico, in cui la vocazione di Wilcock per la parodia raggiunge vette insuperate, I due allegri indiani.
Gentilissimo signor direttore, lei può ridere di me, ma visto che non ho la stoffa del campione mondiale di scacchi né del primario d'ospedale, le chiedo a lei un favore. Vorrei sposarmi, non importa se è ottantenne o marziana o piena di corna, soltanto che sia molto ricca, per realizzare il mio sogno di aiutare i miei genitori che sono entrambi sordomuti, un poco deficienti e molto poveri in un paesino dell'Alto Piemonte. Io, nonostante tutti i miei sacrifici, non ho potuto sollevare il loro tenore di vita e per ora abito presso un mio amico tenore, molto soddisfatto di me, in via dei sommergibili numero 7, interno 2. Questa recentissima strada è stata costruita secondo i calcoli più moderni sotto il livello del mare, il quale esce a volte con incivile violenza dalle tubature volgarmente chiamate fogne nelle case di decorosa abitazione. Mi dimenticavo una cosa, ho 19 anni, milite esente e spero che prenda in considerazione la mia proposta. Miotto Donato, via dei sommergibili 7, interno 2, Nuova Ostia. Ostia.
Professor Gialloreto è un libro dalla struttura decisamente insolita.
I due allegri indiani è un esempio di parodia della narrativa combinatoria e sfrutta la chiave dell'ironia per raccontare in modalità cabarettistiche l'Italia degli anni 70. La satira offre un'immagine frammentaria, parcellizzata dei propri bersagli polemici e così la struttura del libro risulta franta, eterogenea, soggetta a un andamento vertiginosamente centrifugo. Così facendo, Wilcock lancia una sfida alla neovanguardia, conducendo la lotta con le stesse armi del nemico. La disgregazione del concetto di autorialità, lo smontaggio dei dispositivi narrativi, la polifonia dell'intreccio, l'abuso del kitsch. Tutto è portato all'estremo. Le convenzioni e i luoghi comuni vengono contestati enfatizzandoli all'eccesso. Gli altri romanzi, L'ingegnere e Il tempio etrusco, percorrono invece la via dell'epos e del mito, degradati a contatto con gli orrori della civiltà di massa.
Per dare un'idea dell'indipendenza di Wilcock dalle convenzioni e della totale mancanza di timore reverenziale da parte sua verso i maestri, ascoltiamo il primo dei documenti che l'amichevole generosità di Stefano Bucky Wilcock ci permette di sottoporre all'attenzione degli ascoltatori. Un estratto da una lettera inedita al poeta Attilio Bertolucci in merito alle modalità di pubblicazione dei due allegri indiani.
Le puntate incominciano tutte con il titolo I due allegri indiani, in maiuscole, con i refusi una volta Nani, un'altra Allergi, un'altra Indiano, sotto il titolo il numero dell'episodio e sotto il titolo di questo. Difatti ci sono nel libro molti refusi e sbagli, per non parlare di scorrettezze, voluti, ma siccome ce ne saranno alcuni pure non voluti, preferisco che tutto ciò che dà nell'occhio mi venga indicato, con leggeri tratti di matita grafitica, in modo che si possano cancellare i suggerimenti inopportuni. In principio si accetta ogni genere di suggerimento, ma con modestia. Essendo tutte le separazioni nel testo chiaramente indicate, si capisce che se una pagina del manoscritto contiene poche righe, quella seguente la segue senza interruzione. Lo stesso vale per i titoli, che a volte appaiono uno su una pagina e quello di sotto sulla seguente. Faccia 9 copie di queste istruzioni, le spedisca ai suoi conoscenti e avrà una sorpresa.
Uno scrittore dunque attentissimo alla forma, nemico della sciatteria, anche di quella editoriale. Dietro le sue scelte lessicali che offrono al lettore il piacere di una lingua straordinariamente cesellata, c'è sempre una riflessione sulle parole e sul loro significato. Ne ascoltiamo un esempio dalla viva voce di Juan Rodolfo Wilcock.
Io mi domando sempre perché in spagnolo sogno e sonno si dicono con la stessa parola. Eppure sempre hanno potuto parlare e sapevano benissimo di che cosa stavano parlando. Ma lo stesso, era sempre la stessa parola. La frase più famosa qui in Italia, in spagnolo, che comprende queste parole, è che il sonno della ragione produce dei mostri. Però è il sonno e il sogno. E allora il senso cambia se il sogno della ragione o il sonno della ragione. Ma quando l'hanno scritta i due sensi c'erano lì. E questo delle parole che in una data lingua due concetti diversi si dicono con la stessa parola ha molta importanza, l'ha rilevato Stuart Mill nella sua Logica, che un certo concetto che per caso in greco si diceva con la stessa parola d'un altro concetto, per noi molto diverso, i greci non sono mai riusciti a distinguerli e non avevano nessun motivo per distinguerli. Il che a volte conviene saperlo perché perché noi parliamo di questo e di quello, e forse questo e quello sono la stessa cosa. Basta parlare in una lingua dove questo e quello si dicono nello stesso modo. Chissà.
Ricordo ancora il piacere enorme che le sue pagine mi diedero e anche il conforto in giorni nei quali tutto faceva presagire solo tristezza. Il libro di Wilcock mi restituì l'allegria, come riescono a farlo solo i capolavori della letteratura che sono al tempo stesso capolavori dello humor nero. Se volete ridere, se volete migliorare la vostra salute, compratelo, rubatelo, fatevelo prestare, ma leggetelo. Così Roberto Bolaño nel giornale catalano Diari de Girona recensiva La sinagoga degli iconoclasti.
L'ufficio Destini era di carattere combinatorio. La titolare si serviva di una roulette e per ogni personaggio tirava tre numeri corrispondenti a tre schede dell'archivio di incidenti base, con le quali veniva rapidamente composto a ciascuno il suo destino. Nell'ufficio concordanze si concordavano tra di loro i destini individuali, in modo da evitare che un personaggio sposasse suo figlio, o nascesse prima di suo padre, o anomalie del genere. La vicenda, ormai composta e concordata, passava all'esperta in stili base che assegnava al romanzo lo stile più adatto tra quelli in voga in quel momento. Infine, la ragazza addetta ai titoli proponeva da 6 a 8 titoli da scegliersi al lavoro ultimato. Questa prima fase preparativa richiedeva tutt'al più una mattinata di lavoro. Subito dopo, il romanzo passava allo stadio di lavorazione vera e propria.
Una lettura festosa, tutta da ridere, scriverà ancora Bolaño, questa volta nel periodico De Catalunya. Una raccolta di biografie di inventori deliranti, avventurieri, scienziati e artisti descritti da una prosa metodica sempre sicura, discreta anche quando tratta temi scabrosi o smisurati. Una prosa che tende alla comprensione e al perdono, mai al rancore. Professor Gialloreto.
Ancora un esempio della messa in parodia del romanzo di consumo e degli automatismi che rendono obsoleta gran parte della narrativa italiana di successo. Nella visione di Wilcock, il romanzo può rinascere dalle sue ceneri se si allontana dalle soluzioni mimetiche e psicologiche per farsi carico della propria impossibilità. Testi come Fraut le Procu e Le nozze di Hitler e Maria Antonietta nell'inferno contaminano i generi. Teatro, farsa, antiromanzo, satira menippea, dialoghi dei morti persino, nell'Ingegnere è adottato lo schema del romanzo epistolare solo per stravolgerlo con l'inattendibilità e l'atrocità faceta dell'io narrante. Il centro del Tempio Etrusco è addirittura occupato da un canto di un poema epico arcaico. Il sostrato della grande tradizione letteraria rioplatense, e in ciò è stato decisivo per Wilcock. La sua fisionomia intellettuale è aristocratica e popolare allo stesso tempo. Così egli è riuscito, proprio in virtù della distanza critica prodotta dall'espatrio, a coniugare i due poli generativi del Novecento letterario argentino: l'esercizio prismatico dell'intelligenza di Borges e la locura dinamitarda degli antieroi di Roberto Arlt.
Professore, possiamo a questo punto trarre un bilancio dell'opera narrativa di Wilcock.
L'osservatorio di Wilcock sulla realtà italiana è la terra di nessuno dell'esule dall'Argentina peronista, del traduttore poliglotta. I suoi interessi verso gli eccentrici della letteratura e della scienza, gli iconoclasti, il suo essere figlio di tradizioni culturali diverse, lo rendono simile al centauro di cui racconta nello Stereoscopio dei Solitari, o a uno scrittore centauro, alla Primo Levi, capace di rappresentare le potenzialità estreme dell'umano secondo una gradazione che va dal perturbante quotidiano del Libro dei Mostri, l'ultima pubblicazione in vita dello scrittore, alla genialità che riscatta la follia nella Sinagoga degli Iconoclasti. Wilcock racconta l'orrore a cui siamo assuefatti e il sogno di una dimensione nella quale ci sia una coincidenza assoluta tra il pensiero, le cose e il linguaggio di cui ci serviamo per esprimerli. Wilcock, che idolatrava Wittgenstein per il rigore della sua riflessione sul linguaggio, è uno scrittore della chiarezza, seppure ambigua, e non dell'oscurità, per usare i termini della celebre polemica sullo scrivere, che vide negli anni 70 Fortini e Levi contrapposti a Manganelli.
Notevoli di Wilcock anche alcuni scritti d'occasione, reportage di viaggi compiuti prevalentemente in Italia, ma anche in Francia, in Brasile, in India, in cui sono i particolari che nessuno nota ad attrarre la sua attenzione ironica e disincantata.
Seduto su una panchina del giardinetto, davanti alle montagne sommerse dalle nuvole, sento che mi accarezzano una mano, ma non è una persona, bensì un insetto, lungo 10 centimetri circa, un insetto marrone, quasi nero, duro e forte. dalle grosse antenne articolate che si muovono per capire il mondo. Tuttavia non riesce a passeggiare comodamente su questa panchina. Il vuoto tra un legno e l'altro sembra lasciarlo perplesso. Prima di attraversarlo, tocca l'altra sponda con le antenne, trova qualcosa che non gli va e continua a camminare sullo stesso legno di prima. Si vede comunque che non ha uno scopo preciso. Ad un tratto cade per terra, con un colpo secco. Deve essere un coleottero. Sulla ghiaia del giardino si muove con più agilità, ma è sempre la stessa storia. Non sa dove andare. Si capisce che non è un insetto locale. Sarà venuto per caso a Spoleto. Con quel paio di antenne potrebbe fare qualcosa al festival. Magari esibirsi come l'insetto più grande d'Italia. Intanto comincia a piovere più forte.
Questo brano ambientato a Spoleto ci offre lo spunto per occuparci del rapporto di Wilcock col teatro.
Wilcock si è distinto anche come drammaturgo e critico teatrale. L'Abominevole Donna delle Nevi, Elisabetta e Limone, il Brasile sono degni del miglior teatro dell'assurdo europeo. Stanco della prevedibilità e dell'inconsistenza, almeno a suo avviso, di quanto si rappresentava sulle scene italiane, lo scrittore ha pubblicato sulla storica rivista diretta da Mario Pannunzio, Il Mondo, geniali recensioni a spettacoli del tutto inventati e ha tenuto a battesimo figure memorabili come l'improbabile regista d'avanguardia catalano Llorenç Ribert, la cui cifra distintiva è la presenza sul palco di conigli, che trionfa con l'adattamento delle ricerche filosofiche di Wittgenstein, congeniali al regista per le pagine sul papero coniglio o anatra coniglio che dir si voglia. Un altro espediente per vincere la noia della routine teatrale è consistito nelle schermaglie polemiche con un altro critico, Matteo Campanari, che altri non era che Wilcock stesso sotto pseudonimo.
Ma Juan Rodolfo Wilcock è anche un poeta capace di delicate effusioni liriche.
L'amore che fa dolce chi aspro era non si concede ai gregari. L'amore che ordina le varie percezioni non resiste alle musiche volgari. L'amore che fa azzurri l'acqua e l'aria non può tutto transustanziare. L'amore che dà senso al mondo esterno ama il silenzio, la solitudine, il mare. Tu, fuso di fuoco interno, casta rosa radioattiva, che il transitorio in eterno muti nella fiamma viva, effluvio della materia per te spirito rifatta, e della nostra miseria singola ricchezza astratta. Tu, brace di ghiaccio, emani la tua immortalità solo a chi ha pure le mani dalla comune viltà.
Professore, commentiamo questi versi e proviamo a inquadrare Wilcock nella poesia italiana del Novecento.
L'amore per Wilcock è il volto luminoso della solitudine da cui nasce l'arte. L'amore che fa dolce chi aspro era è anche una confessione autobiografica. Infatti, la lucidità dei meccanismi metalinguistici delle raccolte poetiche e luoghi comuni, da cui è tratta la poesia, e la parola morte, con l'Italienisches Liederbuch si scioglie nell'effusione lirica, nella celebrazione del miracolo dell'innamoramento, la passione per un ragazzo e per una città, Roma, riscoperta con sorpresa e incanto. La sua produzione poetica appare disallineata rispetto alle scuole e alle tendenze dominanti in Italia. Wilcock condivide infatti il destino di esclusione dal canone della poesia del Novecento con altri grandi scrittori extraterritoriali, mediatori tra lingue e culture come Angelo Maria Ripellino, Guido Ceronetti, Giorgio Vigolo, Vittorio Bodini, Margherita Guidacci e Cristina Campo.
Ed ora un altro documento eccezionale, la poesia di Wilcock, Pensa, uomo civile, letta da Vittorio Gassman.
Pensa, uomo civile, che sei l'ultimo uomo rimasto sulla terra, e pensa, tutti i diamanti sono tornati sassi, sei il re dell'America e della Russia, con le sterline puoi pulirti il culo, ma per chi mai dovresti ormai pulirtelo? Per uno scrupolo verso i vermi? E come il fallo cerca la vulva assente, la tua lingua va in cerca di un orecchio. Metti la maschera d'oro di Agamennone e ti guardi allo specchio, ma non ti parla. Cerchi la sfinge, ma non ti fa domande. Leggi i giornali vecchi per ritrovare la voce immonda della razza scomparsa, avara, ipocrita, assassina e ladra, ma almeno ti parlava. non come adesso, ti mentiva, ti odiava, ti dileggiava, ma ti parlava e a volte ti ascoltava. Rimpiangi il giudice, lo sbirro, il boia, che erano te specchiato con la maschera, ma quelle labbra d'oro ti parlavano, non come le ricchezze della terra, che senza le parole sono polvere, ceneri, cenci, sassi, carte e metalli. Puoi fare quel che vuoi, chi è solo è morto. Ma quell'uomo civile, che era l'ultimo uomo rimasto sulla terra, si mise sulla faccia la maschera di Agamennone e si sdraiò nel sepolcro a Micene, sperando che qualcuno lo vedesse.
Terminiamo questo viaggio nell'opera di Wilcock con un estratto da un'altra bizzarra opera, Fatti inquietanti. Una raccolta di resoconti di cronaca, dunque di eventi realmente accaduti, spesso riferiti nella loro nudità, senza emettere alcun giudizio. Il brano che ascolteremo è tratto dal capitolo Giornalismo romano, altro bersaglio della lotta donchisciottesca di Wilcock contro la pochezza dell'establishment culturale. Grazie al professor Andrea Gialloreto, di cui vi invitiamo a leggere Tra Fiction e Non Fiction, pubblicato da Cesati, e I Cantieri dello Sperimentalismo, Wilcock, Manganelli, Gramigna e Altro Novecento, edito da Jacques Abouc. Grazie a Stefano Bacchi Wilcock per i preziosi documenti che ci ha fornito, a Giulio Forges d'Avanzati e a Giuseppe Ricca. Un saluto da Valerio Rosa.
I quotidiani romani riportano gli sviluppi dell'indagine condotta sulla morte di una ricca signora. Siccome l'assassinio è avvenuto in un ambiente di persone incensurate, dopo aver elencato i protagonisti della vicenda, il giornale dichiara: il nome dell'assassino non è compreso fra quelli che abbiamo nominati. Qualche giorno dopo si scopre che era proprio uno di loro. Una volta eliminati i sospetti, rimane il problema di riempire in qualche modo lo spazio. A questo servono le ipotesi contraddittorie. Infatti, sulla stessa edizione, leggiamo: con molta probabilità non ci troviamo davanti a un omicidio volontario, ma preterintenzionale. L'assassino avrebbe compiuto il suo orrendo delitto in un improvviso momento d'ira. E più in basso, dobbiamo ripetere ancora una volta che l'omicida ha agito con tale metodica premeditazione e con tale perfetto calcolo da scoraggiare anche il più astuto degli investigatori. Benché sia venuto in luce un nuovo importantissimo elemento che potrebbe anche essere risolutivo, per un senso di correttezza professionale e per dovere civico, non possiamo rivelarlo. Intanto il pubblico potrà godersi questa delicata descrizione dell'uccisa. Il corpo della donna, rivestito con un abito di seta a fondo nero con piccoli fiori gialli e rosa e foglie verdi sfumate, giaceva in una cassa di mogano a mezza spalla incorniciata, imbottita di raso vermiglio, con un festone di rose intagliate all'esterno e foderata di zinco all'interno. Infatti, il suo cadavere ha detto tutto quello che un cadavere può dire. La donna è morta per assassinio, così come si muore per un malore naturale. Quando ha sentito la stretta intorno al collo, ha capito che era irreparabilmente la fine. Oltre alle rivelazioni che si sono ottenute in questo modo attraverso la contemplazione della defunta, interessa sapere cosa mangia il vedovo. A mezzogiorno, dopo 19 ore di interrogatorio, gli sono stati portati dal ristorante di Piazza Nicosia una minestra, due uova all'ostrica e un quarto di vino. Egli ha poi chiesto un caffè e dei giornali, sui quali ha letto con vivo interesse i resoconti delle indagini.